Ci troviamo qui per riflettere sulla pastorale battesimale e vorrei partire da una premessa che secondo me è decisiva, e io credo che le premesse e le introduzioni sono più importanti poi di quello che si dice dopo. E se volete la questione grande che noi abbiamo è questa: vale la pena oggi battezzare? Cioè, noi abbiamo un tesoro da dare o il battesimo è una ciofeca che, come dire, abbiamo paura di vendere, che non se la comprino perché è un prodotto oramai vecchio, datato, che non serve più a niente, no? Cioè, la questione è fondamentale, cioè la Chiesa crede profondamente che senza battesimo non si è salvati, non si ha la grazia, e che quindi è un tesoro che noi diamo a loro, o siamo noi nella paura che loro non gli piaccia una cosa inutile, no? E faccio un esempio così di scherzoso ma serio di un prete romano famoso di questi tempi, che dice questa cosa: a volte la catechesi, la predicazione eccetera, si può paragonare a come un pugile che sta nel già suonato, che ha preso 77 cazzotti, sta nell'angolo del ring e aspetta il colpo del KO. Cioè, a volte i catechisti, i preti dicono: ma oramai la gente non crede più, oramai dobbiamo solo inventarci con i mass media, con Facebook, delle cose, perché sennò le famiglie, i ragazzi eccetera non accetteranno più questo, no? Se fosse così, noi non la facciamo la pastorale battesimale, cioè non si scende in campo se non per vincere, se non perché noi siamo convinti che noi abbiamo un tesoro che manca a loro. Cioè il dramma, se non passa il battesimo, sono loro che sono sconfitti, non noi, perché noi siamo già battezzati. Cioè la questione grande è se a loro serve il battesimo, non se noi abbiamo meno clienti. A volte il dramma della situazione ecclesiale, che è molto introiettata, cioè c'è sempre un atteggiamento a noi della Chiesa, ma cioè invece la questione della Chiesa è lo slancio evangelizzatore. Se tu hai bisogno del battesimo, io mi ammazzo di fatica per te, perché ti voglio bene, perché so che senza il battesimo tu starai male. Cioè non è che sto male io, il problema è se tu stai male senza il battesimo. Questa è la questione, se volete, di fondo, no? Il problema non è cosa e come sto io, devo rivestire il pacchetto perché se no il pacchetto non è carino. No, il battesimo è o no questione di vita o di morte? Cioè, chi è battezzato ha la vita e chi non ce l'ha ha la morte, e allora io farò di tutto, anche se poi posso essere sconfitto il 90%, ma io cerco di darti il bene. Se il battesimo è una cosa superflua, ma allora che stiamo a parlare? Allora che vale la pena fare una cosa del genere, no? Questa è la questione, secondo me, fondamentale, e la risposta è chiara. Cioè noi crediamo, però dobbiamo, se volete, capirlo sempre di nuovo, no? Il battesimo dà la vita. Per questo io, Chiesa, noi catechisti, noi sacerdoti, facciamo di tutto. Vedremo che la linea della Santa Sede, la linea dogmatica della Chiesa, è sempre stato quello non di diminuire il numero dei battesimi, ma di aumentarli. Cioè il problema è poi che cosa, cioè che non basta battezzare, ma il battesimo deve essere dato. Perché la vita deve essere data, perché tu hai bisogno della vita. E riprendo lo stesso tema da un punto di vista diverso, siamo nell'anno della fede. Il Papa, in un discorso meraviglioso che ha fatto ai vescovi tedeschi e ai protestanti tedeschi, ne parlavamo quando sono stato a San Tommaso per la festa di San Tommaso quest'anno, e diceva questo, una domanda con quella semplicità e, se volete, anche proprio quotidianità, banalità che il Papa sa utilizzare, perché è veramente un grande catecheta. Diceva ai luterani e ai cattolici, sapete che i luterani nel 1500 hanno detto: non contano le opere, ma conta la fede in Cristo. Quindi non conta la carità, la giustizia, l'ecologia, l'aiutare i poveri, il terzo mondo, il mercato equo e solidale. Solo la fede ti salva. Luterano si sarebbe rivoltato nella tomba a sentire alcune impostazioni che sono tutte, se volete, sul sociale della fede, no? Allora Lutero dice: è la grazia che salva. Cioè, se tu non credi che Cristo è morto per te, tutto il resto non serve a niente, no? E il Papa, radunato dinanzi a loro, gli fa questa domandina semplice: ma la fede è necessaria per vivere, o la vita va abbastanza bene anche senza Dio? A me la parola che più mi è piaciuta, lo sapete, che mi manda i matti, come dire, in senso proprio di gioia, è quella abbastanza, no? Cioè il Papa dice: ma la vita in fondo va abbastanza bene? Cioè in fondo, anche se non c'è il battesimo, non c'è Dio, non c'è la grazia, non c'è la cresima, non c'è il Vangelo, ma in fondo tanto i nostri ragazzi stanno bene lo stesso. Se è così, se il battesimo è superfluo, allora è inutile che noi ci sprechiamo. Se invece il battesimo è la vita, cioè è necessario per la vita, allora la Chiesa farà di tutto per darlo. Ripeto, non perché noi non abbiamo clienti, ma perché loro sono morti senza il battesimo. Allora capite, questa è la grande questione, cioè il battesimo, la fede, Cristo sono necessari per la vita si impoverisce, si svuota, l'uomo non trova più se stesso, il bambino, il genitore, il nonno, il papà, e quindi il Papa, quando ha fatto la lezione bellissima sul battesimo a braccio con la sua lucidità a giugno, molti di voi erano presenti, ha rovesciato alla fine di questa lezione, in cui ha spiegato il rito, ha fatto vedere perché si battezza e così via, alla fine ha rovesciato la grande domanda che si pone sempre e ha illuminato questa questione. È arrivato alla fine, lo potete trovare su tutti i siti internet, sull'ufficio catechistico Roma, sugli iscritti, su quelli della diocesi e così via, il Papa dice, poi c'è una piccola domandina, una piccola questione, sempre lui con nonchalance butta lì le cose, no? La piccola questione è questa, ma è bene battezzare? Oppure è meglio che i bambini decidano da grandi? Cioè è meglio aspettare, è meglio rimandare? Sapete che questa domanda se la pongono anche quelli che battezzano, cioè è una domanda che è nell'aria, no? Ce l'abbiamo a volte noi, a volte ce l'hanno anche gente che sta da 50 anni in chiesa, che va tutte domeniche a messa, che fa gruppi parrocchiali, dice ma non sarà che è un'imposizione? Lui dice ma proviamo ad affrontarla. Vedremo che uno dei temi di questo, cioè noi dobbiamo spiegare nella pastorale battesimale perché hanno fatto bene, cioè perché nel chiedere una cosa senza saperla bene hanno azzeccato la risposta giusta, poi devono crescere su quella, ma è la risposta giusta, bisogna battezzare i bambini. E allora lui risponde, fa un primo passaggio, sempre con nonchalance e poi uno su cui si ferma, primo passaggio, se io esito a dare il battesimo è perché io non sono più convinto che la fede sia un bene. Se la fede è un bene, io non ho dubbi che la darò al bambino. Cioè, i beni, le cose migliori, le cose più belle, si danno ai bambini. Solo se io non sono convinto che una cosa è bene, comincio a dubitare. Il problema non è del bambino, è mio. Pensate, per fare degli esempi sciocchi, ma banali, non sciocchi, banali, semplici, che si possono riutilizzare nella catechesi, no? Cioè, un genitore dice, c'è il latte buono e c'è il latte liofilizzato, eccetera, allora deciderai tu quando sarai grande, io non ti do il latte, ti do quello che a te. No, io ti do il latte migliore. Un genitore dice, ti porto all'aria pura, ti porto in montagna o ti porto nello smog a camminare, come dire, al centro, una periferia piena di smog. No, io ti porto dove c'è, cioè se io so che l'aria buona è meglio dell'aria cattiva, io ti porto lì. Un esempio così veramente semplice, ma mi ha fatto morire da ridere quando me l'ha detto, c'è un papà che io conosco, molto molto caro, che è milanista, come sapete essere milanista è un peccato gravissimo, cioè è uno dei 10 peccati, dei sette vizi capitali, cioè è stifare per una squadra sbagliata, no? Ma questo papà era fiero che il bambino già a 3 anni sentiva la Champions League, per le donne più anziane la Champions League è la Coppa dei Campioni dove ci sono anche il Barcellona, il Liverpool, il Manchester, lo Spartak Mosca e così via, e lui diceva il mio bambino sente l'inno della Champions League, che fra l'altro è un inno sacro di Handel per la consacrazione del re d'Inghilterra, sapete che la regina d'Inghilterra è consacrata con l'unzione dell'olio medievale, cioè l'Inghilterra laica ancora consacra la regina con il arcivescovo di Canterbury che la unge con l'olio santo, la laicissima Inghilterra, ma questo è un altro discorso. Quindi l'inno della Champions League è un adattamento degli inni per l'incoronazione del re, fatti da Handel, bellissimi fra l'altro, meravigliosi, e diceva il bambino, sente l'inno e dice Milan, Milan, cioè il bambino a 3 anni già canta l'inno del Milan, no? E lui, io pensavo, no? Ma un padre milanista, se il figlio diventasse interista, sarebbe una tragedia, cioè il Milan è per lui, è chiaro, sbaglia, è un errore gravissimo a livello teologico, esistenziale, ma pensate se un papà romanista dice no, decide lui se essere laziale. Cioè è chiaro che la Roma è la squadra migliore, mai mio figlio dovrà diventare, poi se diventa laziale non è che lo uccido, non è che butto, cioè gli vorrò bene lo stesso poveretto, però è chiaro che io cercherò di far sì che lui tifi la squadra migliore, che è chiaramente la Roma, no? Pensate il paradosso, no? Cioè il Papa dice, solo se io non sono convinto che una cosa è bene, arrivo alla stupidaggine di dire essere laziali o essere romanisti è la stessa cosa. Pensate a livello enormemente più alto, ma se mio figlio sarà ateo, sarà la stessa cosa che sarà credente. Cioè, è chiaro che essere atei è triste, Vuol dire non avere speranza, vuol dire non avere la capacità di perdonare, non avere la gioia. Cioè un bambino, un adulto, io desidero che diventi cristiano, perché la fede cristiana è speranza, è carità, è perdono, è gioia. Cioè io lo desidero questo. Poi amerò mio figlio anche se diventa ateo. Cioè è chiaro che non è che io poi, come dire, dico se tu non fai questo io non ti voglio più bene. Ma è chiaro che io lavorerò perché mio figlio sia bello. È chiaro che il cristianesimo, se è veramente il Dio che muore per amore, che si fa carne, è chiaro che questo è diverso dalla reincarnazione buddista, è diverso dal Dio del Corano che ci dà solo un libro e che non viene a morire per noi, è diverso, questo è bello, questo è ciò che mi ha colpito il cuore, il che non vuol dire non rispettare gli altri, ma questo è la bellezza che io ho capito, questo è bello e io ti do ciò che è bello. Ma poi Papa fa un altro passaggio, quello decisivo, lì si è fermato di più, è stato proprio, cioè tutti sono rimasti a occhi spalancati quando ha fatto questo ragionetto semplicissimo. Lui ha detto, ma c'è un altro problema. La gente chiede a noi perché noi battezziamo, o perché le famiglie cattoliche battezzano, senza chiedere il permesso ai bambini. Cioè è chiaro che battezzare un bambino vuol dire battezzarlo senza chiedere se lui è d'accordo. Questo è chiaro, no? Ma perché si dà la vita senza chiedere se tuo figlio è d'accordo? Cioè, dare la vita, diventare padre o madre, dare la vita a un figlio è un evento enorme che avviene da quando esiste il mondo e sempre così sarà, cioè non potrà mai essere in maniera diversa, è la decisione di qualcuno che si assume la responsabilità di un altro senza chiedere se lui è d'accordo. E allora il Papa dice, vedete, sono due decisioni diverse, ma la decisione più grande per certi aspetti è perché tu l'hai fatto nascere e lui non lo sai se era d'accordo. Lui potrebbe un giorno pentirsi, come si potrebbe pentire di essere cattolico, si potrebbe pentire di essere nato e buttarsi dalla finestra, cosa che tragicamente, come sapete, in alcune vite tragicamente avviene, no? E il Papa allora fa l'ultimo passaggio, solo perché tu credi nel battesimo non è una scelta azzardata a dare la vita. Cioè, se tu non credessi nel battesimo, ma come fai a garantire a tuo figlio che la vita sarà bella senza sapere cosa gli accadrà? E se muore giovane? E se si ammala? E se è maschio o femmina? Se è alto o basso? Tu non sai niente della... se sarà lasciato da sua moglie? Se sarà lasciato dal marito? Se non troverà lavoro? Se non riuscirà? Cioè, la vita è qualcosa di cui non si sa nulla. Cioè la vita è una speranza, cioè io ti do una vita, te la do, ma perché te la do? Perché in fondo, dentro di me, sono convinto che la vita ha un significato, qualsiasi cosa ti accada, cioè la vita non ha un significato solo se sei perfettamente sano, solo se sei perfettamente romanista, solo se sei perfettamente ingegnere, la vita ha un valore che è un altro che garantisce, è Dio. Allora il battesimo è il motivo per cui ti faccio nascere, cioè è perché io credo nella provvidenza di Dio che ti faccio nascere, cioè paradossalmente si potrebbe dire, in maniera esagerata ma vera, che senza il battesimo la scelta di fare bambini è azzardata. Cioè quando il bambino ti chiede, papà ma perché l'hai fatto? Boh. Mamma ma perché mi hai fatto nascere? Non lo so. La fede del battesimo ti fa dire, io ti ho fatto nascere perché io a priori, io credo che la tua vita è una benedizione, qualsiasi cosa ti accadrà, cioè tu sei nelle mani di Dio, sei bello, hai un valore, hai una dignità, al di là di quello che accadrà. Certo, noi faremo di tutto perché la tua vita vada per il meglio, ma tu stai tranquillo che la tua vita sarà comunque una benedizione. E capite che questo ha anche il suo contrario, che non dobbiamo mai dimenticare, che è la controprova, se volete. La controprova è che il nostro mondo occidentale non fa nascere più bambini. Voi guardate che molti dei nostri figli o nipoti moriranno senza discendenza e al massimo ne faranno uno, al massimo due. Cioè, in realtà la nostra vita è estremamente, se volete, diffidente della vita. I nostri ragazzi non sanno se è bello diventare genitori. L'analisi un po' banale, sciocca, è che i nostri giovani non amano la vita perché sono egoisti, perché sono troppo aridi, perché pensano troppo a loro stessi, cioè danno una lettura moralista del problema, sciocca. In realtà, io difendo sempre i giovani della nostra età, i nostri giovani sono pazzi nell'amore, cioè fanno delle cose pazzesche, si vanno a convivere con una donna che conoscono da un mese, sono assolutamente pazzi, cioè si buttano nell'amore con una sregolatezza. Quello che gli gli manca è la convinzione che la vita è un bene in assoluto. Se volete si potrebbe dire, se io non sono convinto che vale, la mia vita è bella, che i miei genitori hanno fatto bene a darmi la vita, voi sapete che questo è il grande problema, cioè io sono bello, la mia vita è una cosa enorme, è una cosa meravigliosa o non si sa se è bella. Se io sono convinto che i miei hanno fatto bene a darmi la vita, allora dico, ma un tesoro così grande, cioè io sto sempre a ripensare, io X, cioè ognuno di noi, che idea intelligente hanno avuto i miei genitori a farmi nascere, ad accogliermi, a non abortire, a avere un figlio in più, sono stati bravi, cioè, ma allora anche io vorrò dare la vita ad un altro, cioè se loro hanno fatto bene, ma se io dubito che la mia vita è un bene, io non so se i miei hanno fatto bene. Non è sicuro, cioè io vivacchio, sopravvivo, ma la mia vita è preziosa? Boh. Allora, quello che dice il Papa è che la mancanza di fede nel battesimo fa sì che ci siano pochi bambini. Cioè, non è l'egoismo, ma io devo essere convinto per diventare padre o madre che la vita ha un significato, che la vita è bella, che la vita vale, che la vita ha una dignità incomparabile. E allora, fin da bambino, dico, ma sono stati così bravi papà e mamma, perché anche io, Marco, qui per esempio c'è un bambino, perché anche io un giorno non potrei diventare come mio papà Giorgio e avere dei bambini? Sarebbe bellissimo, io studio, faccio i compiti, imparo i miti, per arrivare un giorno a insegnargli ai miei bambini, cioè è una prospettiva, cioè io guardo lontano, non guardo solo a domani, dopodomani, io mi preparo a diventare, poi il Signore sarà, si vedrà, non sappiamo adesso, però intanto io sento che ci sono delle cose grandi da fare nella vita. Allora capite, e finisce la premessa, che parlare del battesimo vuol dire parlare della nostra società, vuol dire parlare di Roma, parlare degli atei, delle altre religioni, cioè vuol dire parlare di ciò che è essenziale. La pastorale battesimale non è una nicchia, e se volete è la stessa cosa, lo stesso vale per la comunione, la cresima, gli adulti, la famiglia, l'oratorio, la cultura, cioè a noi ci interessano queste cose perché ci interessa la vita. Cioè noi sappiamo che con Dio la vita fiorisce, senza Dio la vita sfiorisce. Quindi parlare del battesimo non è affrontare solo un settore, ma è riprendere ogni volta la fede da un suo aspetto particolare, ma riprendere tutta la fede. Se la fede è la cosa più bella, se tu non ce l'hai, non c'hai la cosa più bella. Se la fede è un soprammobile, tu non ce l'hai, va bene lo stesso. Che senso ha però che allora c'è l'evangelizzazione, la missione, la catechesi, il catecumenato, se la fede non è una cosa importante, se non è la cosa più importante, la cosa in assoluto che determina il tutto. Allora, questa è la grande premessa, no? Quindi noi siamo lì in un punto, uno dei tanti punti, ripeto, non va esagerata questa cosa rispetto ad altre, no? Ma la cosa importante è che anche lì, come nella comunione, nella cresima, nella catechesi degli adulti, nei cammini, nei movimenti, nella carità, nella giustizia, si gioca il tutto, cioè il tutto si gioca nei singoli frammenti. C'è un teologo, von Balthasar, che ha scritto un libro meraviglioso, si chiama Il tutto nel frammento, cioè noi dobbiamo capire che in quel frammento, il battesimo, c'è il tutto. Questo è il gioco, no? Dobbiamo riuscire a far passare che quel punto non è un punto secondario, ma è un punto meraviglioso. Si capisce quello che dico più o meno? Sì, bene. Secondo punto, secondo passaggio, la questione educativa, la crisi educativa. Io vorrei che foste coscienti, qui ci ha aiutato proprio il Papa, il Cardinal Ruini, il Cardinal Vallini, la conferenza episcopale, voi sapete che è stato assunto da alcuni anni il tema educativo come la prospettiva in cui inserire la catechesi, i vari aspetti, no? Per 10 anni noi stiamo riflettendo sulla questione educativa, è un discorso difficile e lungo, no? Perché? Perché a volte noi siamo preoccupati, fra virgolette, delle cose nostre, lo dico sempre in senso per scherzare, no? Come se il problema fosse se uno va a messa o no, l'unico problema di un papà e di una mamma fossero se vanno a messa o no dopo aver fatto il battesimo. È chiaro che questo è un problema, eh? Loro devono andare a messa e senza la messa staranno male, ma questa è un'altra questione. Ma il problema della questione educativa è che la crisi che c'è non è solo sulla messa, ma la crisi che c'è è su tutto. Cioè, facciamo degli esempi, un genitore oggi non sa quale regole dare ai propri figli. Si va a dormire alle 9, sì o no? Voi sapete che in molte famiglie, un giorno, il bambino di 2 anni, un giorno si va a dormire alle 9, il giorno dopo si va a ballare la samba fino a mezzanotte, il bambino sta lì, il giorno dopo si va a fare il viaggio a Scurgola Marsigana e si torna... Cioè, il bambino non ha una regola. Il computer sta acceso quante ore? Il telefonino quanto... Boh, decide lui, cioè a 5 anni lui decide se stare attaccato al computer, anche perché il papà poi non lo sa usare come il bambino è molto più bravo, cioè cosa vuol dire dare una regola? Cosa vuol dire proporre dei classici, degli autori, dei libri, delle poesie? Voi sapete che la nostra scuola è molto in crisi perché si è come decostruito l'idea di classico. Allora, faccio sempre l'esempio della mia scuola, io ero al liceo classico Visconti, uno dei licei in teoria migliori di Roma, anni 70, eccetera, la professoressa di lettere, poi mi perdonerà e io pregherò per lei per questo che dico, ma ci guarda, ci fa, vi piace Dante? Noi ce ne frega niente, non ci piace, allora non ve lo spiego, facciamo un'altra cosa. Cioè, l'insegnante non ha la capacità di dire Dante è un valore. Pensate per far vedere un tipo diverso di educazione, pensate uno come Roberto Benigni, che tutti noi amiamo tantissimo. Roberto Benigni ti spiega un canto di Dante, ti fa piangere, ti fa ridere, ti fa. Tu paghi 50 euro per sentire lui che ti fa una lezione di un'ora, tu esci fuori e dici, dopo che lui ha parlato, non prima, dici io se non leggo, se non so Dante, sono un imbecille. Cioè Dante è così grande, così bravo e così bello che io adesso lo voglio conoscere. Io dopo aver ascoltato Benigni mi sono messo a riascoltarmi tutti i canti spiegati da Sermonti e 33 più 33 più 33 e alla fine mi sono messo a piangere quando sono arrivato alla fine. Cioè dopo che lui me l'ha spiegato uno, la mia docente non mi ha spiegato niente. E il genitore dice, e che gli posso imporre Dante? E che gli posso spiegare il Vangelo? E che gli posso dire che Vermeer, il pittore, c'è una mostra? E che ce lo porto? Ce lo devi, certo che ce lo devi portare, è un'occasione unica al mondo, cioè quella cosa si fa, si va in montagna, perché la montagna è più bella di un'altra cosa. Un esempio concreto, no? Per farvi capire come si tratta non solo di dire la questione è enorme, cioè si tratta di incoraggiare i genitori non solo a dare un'educazione cristiana, ma a dare una educazione. A essere veri educatori. Vi faccio questo esempio di nuovo di casa mia, no? È una cosa che mi è tornata in mente da poco, quando mio padre, per 10, non è che mi ricordo esattamente, ma per molti anni ci ha sempre portato al mare, a Riva degli Etruschi, un posto che sta in Toscana, per cui si andava sempre lì, si stava al mare, c'erano le biciclette, si correva, si andava al mare, si vedevano i pesci e così via. Io avevo circa 10 anni, non è che mi ricordo esattamente, papà fa una riunione di famiglia, non so, a gennaio, a febbraio, eccetera, papà, mamma, noi 4 figli, papà, io il più grande, papà dice, quest'anno ho deciso, non andiamo più a Riva degli Etruschi, perché poi c'è il mare dei nonni, eccetera, andiamo sulle Dolomiti. Rivolta familiare, probabilmente noi figli lo abbiamo ucciso, ma sei un imbecille, ma sei un cretino, pianti, urla, lacrime, calci contro il tavolo, contro i pezzi, cioè tu non ci porti in montagna. Noi vogliamo, lui ha detto no, si va al montagna perché la montagna è bella, l'autorità del genitore, la crisi è dell'autorità in generale, non è solo del parroco, del papa, è una crisi dell'autorità che non si sente più in dovere di trasmettere qua. Ci ha portato in montagna, pian piano ce l'ha fatta mare, si saliva, si vedevano le cose, il silenzio, una delle cose che mi colpiva che lui ci diceva adesso stiamo in silenzio 2 minuti, cioè ascoltiamo il silenzio, noi abbiamo imparato che cosa vuol dire il silenzio, cosa vuol dire meditare, parlare, stare così senza dover parlare, mentre al mare c'è sempre baccano, sempre rumore, sempre gente eccetera. Adesso il più piccolo dei miei fratelli ha 2 bambini, i miei nipotini, Francesco e Sofia, e l'anno scorso ho visto su Facebook, c'erano delle foto di lui che stava negli stessi rifugi dove nostro padre ci aveva portato con i suoi bambini, cioè lui che aveva tanto combattuto insieme a me e agli altri per dire no alla montagna, adesso ha portato su i suoi bambini a dire vedete come si ama la montagna, guardate quanto è bella, e i bambini avranno pure loro detto non ci volevano andare perché si suda, perché è faticoso, ma poi l'hanno amata, no? Allora la questione non è semplicemente il battesimo, la fede, l'Eucaristia, ma cosa vuol dire oggi rincoraggiare i genitori a dire siete educatori, la cultura, i valori, le regole, la bellezza, il silenzio e quindi anche la preghiera, la messa, Cristo, il Vangelo, ma anche io ve le insegno, io le vivo con voi, io ve ne faccio fare esperienza, io vi conduco dentro la vita. In questa maniera noi non siamo preoccupati dell'angoletto nostro cattolico, come se ci fosse un angoletto cattolico e poi c'è la cultura, la scuola, il divertimento, il tempo libero, l'amore, l'affettività, ma io ti porto la vita e dentro la vita chiaramente ti porto Cristo. Questa mi sembra la prospettiva adeguata per inquadrare il problema. Terzo punto, Questo vuol dire aiutare i genitori incoraggiandoli. La mia sensazione è che i genitori oggi non devono essere criticati, si sentono già dei cani bastonati, cioè i genitori non sanno cosa fare perché tutti remano contro, perché la cultura gli dice non dite niente, perché se tu fai una cosa c'è uno che dice ma no, questa è un'imposizione, ma no, loro non sanno cosa fare, i nonni non gli insegnano più niente. In realtà l'atteggiamento giusto non è di dire farabutti voi che non, ad Alberto viene seguito, Valeria, non è dire voi siete sbagliati, ma anzi è dire ce la potete fare, coraggio, cioè vi aiutiamo noi come chiesa, ritrovate coraggio. Non vi spaventate, coraggio, che andrà bene. È un atteggiamento positivo, non critico. Se volete vi dico una cosa, io sono un po' controcorrente su alcune cose, lo state capendo, no? Di solito si usa questo ragionamento che secondo me è un po' fiacchetto, no? Cioè c'è uno che non è convinto della sua fede, allora viene a fare il battesimo, io lo tratto male per fargli vedere che la sua fede non è matura. Ma secondo me questa cosa è saltare la realtà, cioè noi trattiamo bene tutti, cioè se tu tratti male un musulmano sembra che sia un cretino, ma pure lui mica è convinto del Ramadan, uno zingaro, cioè tu, la Chiesa sa che deve prendere la gente così com'è, ma perché dobbiamo trattare male solo i cattolici? Cioè c'è come un pregiudizio, cioè uno che non è convinto, uno che è debole. No, bisogna incoraggiarlo, cioè anche se parte da poco, l'atteggiamento giusto è quello dell'incoraggiamento, non del rifiuto. Così come noi accogliamo le religioni, cioè hanno delle cose belle, hanno delle cose che non fanno bene, cioè è evidente, no? Cioè nelle persone c'è un sacco di problemi, ma non è che diciamo siccome un sacco di problemi, allora ti rifiuto. Prendiamo quel bene che c'è e lavoriamo, no? E soprattutto c'è un elemento per incoraggiare le persone, c'è un elemento che è questo, molto semplice. L'educazione non è un fatto che riguarda gli specialisti. Cioè oggi è passata quest'idea che il genitore ha un problema, si chiama lo psicologo, c'è un problema, si chiama il pedagogo, c'è un problema, certo va bene, vanno chiamati, sono persone importanti, utili, no? Ma il bambino non si fida dello psicologo, si fida di te. Perché? Perché tu sei suo padre, sua madre, gli hai dato la vita, gli compri le cose, sa che sta lavorando, anche se poi ti dirà che non è vero, che tu non lo ami, ma in realtà un bambino sa benissimo che il padre e la madre stanno sputando il sangue per lui. E dice mio padre e mia madre io mi fido perché mi vogliono bene. Allora l'educazione del battesimo è, se volete, dare forza ai soldati semplici, uso questa espressione sciocca, no? Cioè dire tu papà, mamma, sei, è vero, forse non volevi studiare di più, forse la tua fede è debole, forse l'amore potevi viverlo meglio, forse potevi avere dei rapporti migliori con la suocera, ok, questo è chiaro. Tu sei un soldato semplice, non sei il capo, però il bambino si fida di te. Allora quello che tu fai sarà fatto, se tu non lo fai nessun altro lo farà. Non basta che venga lo psicologo, cioè c'è la parte tua e quindi coraggio, cioè fai la tua parte fino in fondo. Uno dei miei viceparroci, bravo, ha detto questa cosa una volta, la ripeteva sempre quando c'era la riunione dei genitori, diceva sempre questa frase: cari genitori, voi siete i migliori figli, i migliori genitori che i vostri figli possano avere. E virgola diceva, anche perché non ne possono avere altri, cioè siete solo voi due, quindi siete oggettivamente i migliori che possono avere. E loro sorridevano, ma li incoraggiava, cioè assumetevi la perché siete voi. Allora capite che la pastorale battesimale vuol dire, in tanti modi semplici, ridare l'importanza, dire guarda che ce la puoi fare, guarda che, e anzi noi siamo a sostenerti, noi camminiamo con te, cioè tu hai il problema delle regole, dei valori, della preghiera, della carità, della sobrietà in casa, del vivere la liturgia, dell'amare i tuoi parenti, i tuoi fratelli, questa cosa sarà decisiva, cioè come avviene questa cosa strutturerà la tua vita. Tu ti sposerai a seconda di come hai vissuto la tua infanzia, cioè questa cosa che fai sarà decisiva per quello che ti accadrà a 30 anni, perché sono nei primi anni che già si forma la struttura della persona, no? E una cosa importante, in questo tipo di riflessione, io credo che noi non dobbiamo dimenticare, poi lo vedremo meglio con le schede, stiamo per arrivarci, che la liturgia ha un ruolo fondamentale, cioè il battesimo in realtà ti aiuta a capire che cos'è l'educazione. Non è che loro lo sanno prima, cioè che loro non sanno tutto, in fondo noi lo sappiamo già abbastanza bene, ma in fondo è anche abbastanza normale. Voi sapete che nei documenti del Concilio Vaticano II, che stiamo tornando a leggere in questo anno, si dice una cosa molto importante: la liturgia è culmen et fons. Cosa vuol dire? Che da un lato il battesimo è il culmine, cioè c'è la fede, la catechesi, eccetera, e allora il battesimo è come il culmine di una famiglia che ha la fede. Ma è anche vero il contrario, cioè il battesimo è la fonte da cui nasce la fede, cioè il battesimo non è solo che io lo do a chi è maturo, ma il battesimo è anche ciò che fa maturare la mia fede, cioè la mia fede è piccola e il battesimo la fa maturare. Vi faccio due esempi per dirvi l'importanza di questo, no? Perché noi dobbiamo tornare a credere che la liturgia ha un potere educativo, nei suoi segni e nella sua grazia, no? Ricordo una carissima amica mamma, l'altro giorno mi diceva: Don Andrea, quando ho battezzato mio figlio, io ero atea, ma quando il sacerdote ha detto, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, io mi sono scoppiata a piangere, perché ho capito che stava avvenendo una cosa enorme, che se era vera quella cosa, cambiava tutta la storia di mio figlio. Cosa vuol dire? Che la domanda sulla fede non solo c'è prima e poi c'è il battesimo, ma altre volte è vero il contrario, c'è il battesimo e lì nasce la domanda sulla fede. Vi faccio un altro esempio di un grande liturgista francese, si chiama Chauvet, uno dei grandi maestri della liturgia del mondo. Lui a un certo punto è anche maturato negli anni, prima era più rigorista su alcune cose, adesso ha scritto degli articoli recenti pubblicati da Kikayon, la casa editrice di Bose. In uno di questi articoli dice: quando dopo il battesimo viene delle famiglie e mi dicono, padre, è stato bello il battesimo? Intendono, non è stato bello per i fotografi, per gli invitati, ma è stato bello che lei ha fatto quei gesti, perché io ho capito che cos'è quell'acqua che è Cristo, ho capito che cos'è l'olio, ho capito cos'è la luce, ho capito cos'è la veste bianca. Non è che l'ho capito del tutto, lui dice, non è che dobbiamo illuderci che il battesimo ha fatto sì che uno che aveva una fede debole adesso sia pronto a predicare Cristo sui tetti, eccetera. È chiaro che però il battesimo lo ha cambiato un po'. E qui il cardinale ci dice una cosa importante: la pastorale battesimale è un'occasione vera, cioè non che noi ne approfittiamo, ma è un'occasione vera nel senso che Dio sa che quando un genitore diventa padre o madre si aprono le domande vere della vita. Ma mio figlio è lì per diventare vermi o ha una speranza? Ma esiste la felicità? Io forse non sono felice, ma la felicità per lui ci sarà. Cos'è il bene e il male? Sarà bene che questo bambino faccia questo o faccia questo? Cioè la domanda è veramente un momento di grande grazia, un momento in cui si riapre tutta quanta la prospettiva di fede educativa, no? E allora stare lì vuol dire aiutare tutto quanto questo. L'acqua mi aiuta perché la voce è sempre di meno e io invecchio. Ma si capisce sempre quello che io dico? Boh. Chi lo sa? Io sono un relatore un po' così fuori dalle norme. Quarto punto, in questo senso si potrebbe dire che la pastorale battesimale non è semplicemente responsabilizzare le famiglie, ma è capire che le famiglie hanno bisogno della Chiesa. Cioè, è vero che la famiglia è la prima educatrice, ma è vero che la famiglia ha bisogno della comunità per essere se stessa. Cioè, la Chiesa è più ampia delle famiglie. Allora, se la Chiesa non fa la sua parte, la famiglia non ce la fa. Se non si celebra il Natale, la Pasqua, se non c'è il Grest, se non c'è il sorriso ai bambini del parroco, se non c'è i catechisti che fanno vedere la gioia, cioè la famiglia ha bisogno di essere aiutata. Se la Chiesa, se la parrocchia, e le vostre sono ottime, se la parrocchia funziona, i genitori sono aiutati. Il genitore non dice educherò io, ma io ti assicuro che lo porterò alla comunione, cioè io ti assicuro che ti chiederò una mano. Questo è il genitore, è educatore, perché sa di aver bisogno della Chiesa, cioè scommette non solo sulla fede sua e del padrino e della madrina, ma crede che la Chiesa lo aiuterà. Allora, mentre noi diciamo ai soldati semplici, coraggio, in piedi, c'è da combattere, c'è il male, bisogna insegnare ai bambini che c'è il male, che c'è il bene, questo no, questo sì, questo è più bello, questo è meno bello, d'altro canto dobbiamo farglielo vedere noi, dobbiamo scoprire la nostra maternità, dove per esempio ci sono bambini nelle parrocchie, famiglie giovani, eccetera, i genitori subito si sentono incoraggiati. Ma ce l'hanno fatto quelli, ma perché non ce la posso fare pure io? Ma quelli hanno un bambino in più, perché non lo posso fare pure io? Ma quelli vanno in chiesa perché... Cioè c'è un contesto che deve fare la sua parte perché le famiglie abbiano il coraggio. Vi leggo un testo che è molto bello di Sant'Agostino, un'epistola in cui lui spiega perché Chi porta al battesimo i bambini è la Chiesa e non i genitori, che è importante per non dire no, no, perché tu non sei troppo preparato. Tu non sei preparato, ma io prete sono preparato. Andiamo insieme e ce la faremo. Cioè, tu c'hai la tua parte, tu cerca di crescere, ma anche io faccio la mia parte. Io pregherò per tuo figlio. E dice così Agostino. I bambini, qui fra l'altro siamo nel luogo dove Santa Monica è morta, dove Agostino è venuto prima da non battezzato e poi è ripassato da battezzato, Don Giovanni Falbo lo sa bene, no? Questa madre che ha pregato e lei ha portato alla fede con la sua preghiera il figlio. Diceva Agostino, i bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale non tanto da coloro che li portano sulle braccia, benché anche da essi sono buoni fedeli, cioè è chiaro che i genitori, se sono cristiani, li portano loro, no? Ma sono portati dalla società universale dei santi e dei fedeli, e tutta la madre chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno. Nel battesimo ci sono i genitori, c'è il padrino e la madrina, ma ci siamo noi anche, cioè anche il parroco, anche il diacono, anche la suora, anche le altre famiglie, anche i suoceri, anche i nonni, noi portiamo quei bambini. Pensate per esempio alle litanie dei santi, no? Perché si chiedono l'aiuto della Madonna, l'aiuto di Sant'Agostino? Perché loro sono padri che garantiscono della fede dei bambini, cioè loro si impegnano, la Madonna, per tutta la vita a pregare per quel bambino. Ora, se io, madre, ho forse poca fede, però la Madonna ce l'aveva la fede. Cioè, il battesimo è la Chiesa che porta i bambini. Quindi, attenzione a essere rigoristi. Cioè, noi dobbiamo, e arriviamo poi all'ultimo punto, dobbiamo far crescere la fede, ma anche dobbiamo riscoprire che siamo noi a metterci quella fede che manca inizialmente a chi li porta alla fede. E allora gli ultimi passaggi, e poi arriviamo ai sussidi e quindi cambierà anche il tono, dovremmo fermarci un attimo. E prima cosa, il battesimo è il più grande dei sacramenti. Di solito si riflette sempre se l'iniziazione cristiana qual è l'ordine giusto di comunione e cresima. Prima la cresima, prima la comunione, si fanno discussioni infinite. La mia posizione però è solo mia e che non cambia niente, cioè quindi non bisogna preoccuparsi troppo. La cosa importante non è che l'Eucaristia sia alla fine, ma stia al centro, cioè un ragazzo che fa la cresima e non va a messa, questo è il vero problema. Cioè che non si può camminare verso la cresima se l'Eucaristia non è il centro. Che poi stia prima o dopo, questo è secondario, cioè non è. Invece ciò che è assolutamente chiaro è che il battesimo è più importante della cresima e dell'Eucaristia per certi aspetti. Quindi noi non possiamo dire c'è il battesimo in un angolo e poi ci preoccupiamo dell'Eucaristia e della cresima e il battesimo non conta niente. Se volete, è come il cardinale ci dice, invertiamo questa tendenza che la catechesi comincia a 8 anni, a 7 anni. Cioè, i primi 7 anni non sono anni di fede, sono anni di asilo, di scuola, di gioco, ma la fede non c'entra. Poi a 7 anni, no! Se l'iniziazione cristiana comincia con il battesimo, ma allora bisogna camminare a partire dal battesimo. Quel momento è veramente il momento centrale. Pensate che San Tommaso d'Aquino dice in un passaggio meraviglioso, chi è battezzato è come se avesse già fatto la comunione, perché siccome a Cristo è in comunione col corpo e il sangue di Cristo. Quindi che problema c'è? È chiaro che con la Eucaristia riceve un'altra cosa, riceve il Padre, ma lui dice è come se io dandogli il battesimo gli avessi già dato la comunione, perché lui c'ha Cristo esattamente come quello che fa la comunione a 30 anni, cioè non è che ce l'ha di meno rispetto a quello. Allora quel battesimo è veramente una pietra su cui lavorare. E ultimo punto, vi dico i due principi del battesimo che il cardinale ha ricordato, che sono nel documento più importante recente della Congregazione Dottrina della Fede sul battesimo. Sono due principi che orientano la pastorale, quello che noi vedremo adesso. È un documento degli anni 80, si chiama Pastoralis Actio. Questo documento dà due principi per orientare il cammino della Chiesa di tutto il mondo. Primo, sembrano due principi apparentemente contraddittori, in realtà sono complementari, sono due facce della stessa. Primo principio, il battesimo deve essere dato quanto prima possibile. Cioè, la pastorale battesimale non deve tendere a ritardare il battesimo, ma deve tendere, anzi, a battezzare i bambini prima possibile. Che non vuol dire battezzarli il primo giorno, vuol dire battezzarli presto, tutti, nei primi mesi, no? E, se volete, lo dico con un'espressione che è provocatoria, no? Io dico sempre, non battezzare un bambino per un genitore che è battezzato è un peccato gravissimo. Perché gli sta togliendo l'aria, la grazia, lo spirito, cioè noi dobbiamo tornare a dire che battezzare i bambini è un dovere gravissimo delle persone. Quindi la pastorale battesimale non tende a diminuire i battesimi, tende ad aumentarli, tende a convincere che battezzare i bambini è la via giusta. Se voi guardate il Nuovo Testamento è evidente che la prassi del battesimo dei bambini è originaria. Quando Lidia si battezza con tutta la sua casa. Ci sono 3 brani degli Atti degli Apostoli dove si battezzò con tutta la sua casa. Il che vuol dire che quando un papà o una mamma diventava cristiano, tutti si battezzavano. Pensate che in Paolo dice a Timoteo, era già cristiana tua nonna, tua mamma, la fede te l'ha andata e tu fin da bambino hai imparato le scritture. Gesù comincia con gli adulti perché si comincia, ma già lui chiama i bambini, dice lasciate che i bambini vengano a me. Quando quegli adulti diventano padri e madri, già battezzano i bambini. Se voi leggete i padri della Chiesa in Origene dice che il battesimo è prassi apostolica. Prendete Ireneo di Lione, fine del secondo secolo, il battesimo si dice si battezzano prima i grandi, poi gli infanti, poi dopo quelli che non sanno parlare, cioè si battezzano tutti. Quando Tertulliano, che invece è un rigorista, vorrà togliere il battesimo dei bambini, dovrà lui dare delle motivazioni perché lui sta agendo contro la tradizione ricevuta dal Nuovo Testamento, ricevuta dalla storia della Chiesa, no? dalla tradizione. Quindi la Chiesa, primo principio, noi dobbiamo battezzare. Non è sbagliato, ma anzi, torniamo al primo punto, noi dobbiamo mostrare che se tu fai nascere un bambino, gli devi dare Dio. Tu non puoi dire ti faccio nascere e non ti do Dio, Dio non so se c'è, perché allora sei un incosciente, lo dico in maniera esagerata, cioè tu lo fai nascere esattamente perché lo battezzerai, questo è quello che dice la Chiesa. Secondo principio però, siccome nel battesimo si dà Cristo, ma il bambino ancora non lo capisce, chi dà il battesimo si impegna anche a farlo camminare nella fede, cioè si impegna a far sì che quello che gli ha regalato nel battesimo divenga un cammino effettivo, reale, che diventa cosciente nella persona. Se voi andate al numero 1231 del Catechismo della Chiesa Cattolica, è un articolo molto importante per il battesimo, dice così: dove il battesimo dei bambini è diventato largamente la forma abituale della celebrazione del sacramento, come in Italia, cioè in Italia è abituale, grazie a Dio che si battezzino i bambini, perché i genitori sono già battezzati, è diverso se io vado in Arabia Saudita dove non è abituale, se uno si battezza è perché è adulto che viene battezzato. Questo è divenuto un atto unico che in modo molto abbreviato integra le tappe preparatorie dell'iniziazione cristiana. Per la sua stessa natura il battesimo dei bambini richiede un catecumenato post-battesimale. Cioè io ti battezzo, ma vuol dire che quello che non ho fatto prima, come è avvenuto con l'adulto che da ateo o da musulmano o da buddista diventa cristiano, io lo faccia dopo. Cioè quindi io ti do il battesimo, ma pian piano ti conduco a camminare nella fede. Non si tratta soltanto della necessità di un'istruzione posteriore al battesimo, ma del necessario sviluppo della grazia battesimale nella crescita della persona. Cioè, quella grazia che ti ho dato deve maturare. La grazia ce l'hai, ma la grazia non è data una volta per sempre, ma ha bisogno di un nutrimento. È una grazia che si espande, finisce l'articolo del catechismo, è l'ambito proprio del catechismo. Quindi il catechismo ha questo ambito proprio di fare questo. Bene. E questa è la parte introduttoria. Ora vediamo in che maniera la diocesi, su suggerimento del cardinale, su vigilanza del cardinale, ha fatto sì che un gruppetto di preti, in cui chiaramente io c'entro come direttore ufficio, ha preparato dei sussidi che vi possono aiutare. I sussidi, premetto prima di darveli e di spiegarli rapidamente, sono pensati solo come un aiuto, cioè molte parrocchie hanno delle cose già molto migliori e va bene così. Questi sussidi sono in Word, si trovano online, anche se adesso ve li do in carta, il che vuol dire che se uno una parte non gli piace, se la cambia, vuole aggiungere un'altra parte, ce la mette lui, ci vuole mettere parrocchia di Santa Melania, vuole aggiungere una, vuole mettere ma il parroco ti saluta, ti dà un bacio sulla guancia, cioè sono dei testi aperti, fra l'altro sono ad experimentum, il che vuol dire che il cardinale li ha approvati, ma entro un anno si potranno dare dei suggerimenti, dire ma aggiungete questa cosa, questa frase è scritta male, questo mettete un disegno, metteteci, cioè sono dei testi che sono un work in progress, diciamo, cioè un lavoro che procede. Allora li distribuiamo e li vediamo rapidamente, così li avete fra le mani, li scorriamo rapidamente. Partiamo dal testo che è la preparazione al battesimo, con le schede relative, mi aiutano i valletti, ognuno deve prendere un pacchetto così. questo. No, questi no, questi dopo. Questo. Un pacchetto. Questo, aspetta, perché ci sta una cosa strana qui sotto? Ah, perché si è... Sono circa 26-27 pagine, in carattere 10, è molto piccolo, ma è solo per risparmiare alberi e carta, ma se non li avete non si riesce a capirsi bene. E uno me lo lasciate anche a me, perché sennò non so cosa dire. Lo so lo stesso, ma è meglio che ce l'ho. Allora, che cosa voi trovate qui? Questo è, diciamo, un aiuto, ripeto, per alcuni ovvio, non necessario, può essere molto utile per chi comincia, per esempio, se avete, l'idea sarebbe di chiamare nuove famiglie con bambini piccoli, anche addirittura qualcuno che ha battezzato da poco, cioè coinvolgere qualcuno che voi seguite perché vi aiuti. Allora serve qualcosa per chi comincia, no? Chi già lo sa fare non ha di questi problemi. Se voi guardate, abbiamo innanzitutto a pagina 4, una prima scheda dal titolo preparazione remota, cioè che cosa vuol dire? Che la preparazione al battesimo non comincia quando è nato il bambino, ma comincia, per dire, già quando si fa il cammino di cresima, cioè si domanda ai ragazzi: ma tu ti vorrai sposare? Comincia il corso al matrimonio, dove si dice: ma guardate che poi, se voi vi sposate in chiesa, si battezzeranno i bambini, il padrino dovrà essere uno che ha, cioè già le cose vanno dette molto prima, cioè non ha senso rimandare quando già è troppo tardi, no? Pensate, per fare un esempio su cui torneremo, la benedizione delle donne incinte o dei papà, no? La chiesa deve riscoprire che una persona che porta un bambino deve essere benedetta. Cioè, è vero che la benedizione non è un sacramento, voi sapete che il sacramento agisce anche se il prete è in peccato mortale, la benedizione agisce se io ci metto la fede e se ce la metti anche tu. Se io, prete, credo che benedicendoti ti faccio del bene, te lo faccio veramente, e se io non ti benedico ti sto togliendo un po' di grazia. Allora è diverso dire: ah, che bello che l'hai incinta, a dire che il Signore ti benedica, ti accompagni, cioè quel momento ti prepara al battesimo. La gioia di vedere, la gioia di dire: ma che bello, cioè c'è una preparazione, dove già fare questo è almeno da avercelo presente. Ci sono una serie di, si può fare una liturgia ogni anno per le famiglie che aspettano un bambino, cioè ci sono delle cose che aiutano. Ci può essere una preghiera per chi sta cercando di averlo, una preghiera dei fedeli, cioè c'è qualcosa che ti fa sentire che la comunità sta aspettando la nascita, sta aspettando il battesimo. La seconda scheda, a pagina 6, è la prima accoglienza del parroco. Il testo ricorda, ma i nostri parroci lo sanno benissimo, serve solo a voi laici per capire la questione. Voi sapete che il parroco è il vero responsabile del battesimo, non è il diacono, non è la suora, sono importantissimi loro, ma nel diritto canonico il battesimo è compito del parroco. Il che non vuol dire che li deve fare tutti lui, ma lui è il padre della comunità, sono figli suoi. Allora, voi sapete che la gente questo lo sa a pelle, cioè la gente va in parrocchia, non dice c'è Don Andrea, per esempio a me all'Axa mi colpiva, la maggior parte della gente non sa neanche come si chiama il parroco. Non è che dice vorrei parlare con Don Andrea, dice vorrei parlare con il parroco perché è nato un bambino. Cioè la gente sa che c'è uno che è tuo padre, anche se ha una fede molto debole. Al punto che se ci fosse uno da laico e gli mettete un colletto, lui dice sono io, la gente dice ok padre, cosa devo fare per il battesimo? Cioè, per la gente è ovvio che c'è il parroco, ed è bellissimo, cioè questa è la storia della Chiesa, no? Allora il primo incontro è un momento decisivo di calore, di gioia, cioè anche se voi non lo vivete, voi sapete che la famiglia ha già incontrato il sacerdote, e lì di nuovo, per esempio, il sussidio suggerisce la bellezza della benedizione, cioè non si dice solo allora lo facciamo sabato, ma si benedice il bambino, cioè è la prima volta che viene in chiesa, si dà la benedizione, cioè è già entrato nella chiesa. I catecumeni venivano benedetti prima di battezzarli, avevano il segno di croce che li segnava. Cioè c'è una parte di accoglienza che è previa, si dà qualche riferimento, poi vedremo anche il testo, se per esempio, come spesso accade, il parroco è a benedire le case, è a fare un matrimonio, allora in che maniera la persona della segreteria, dell'accoglienza, fa da ponte per il parroco? Cioè quel primo incontro è già pastorale battesimale, il modo in cui una segretaria, un segretario dice ma che bello, guardi che il parroco sarà contentissimo, cioè quella cosa fa già dire... Siamo dentro la Chiesa, non è un evento burocratico, è un evento di accoglienza ecclesiale. La terza e la quarta scheda, a pagina 8 e a pagina 11, sono pensate per due eventuali riunioni fatte nella casa della famiglia. Cioè, se c'è una coppia, e dovrebbero aumentare il numero di queste persone, che possono andare a casa a fare una catechesi, qui si fornisce una traccia. Si dice che basterebbe avere un'idea chiara, perché poi il resto nasce così, l'accoglienza, il dialogo, come vi sentite, perché avete deciso il battesimo, ma cioè, prima idea chiara per il primo incontro. La vita di questo bambino è un mistero, non si sa da dove viene, non si sa il suo futuro, non si sa cosa gli succederà, è piccolo però è enorme, ha un'anima però, voi capite che non è solo un pinguino, ma non riuscite a capire esattamente che cosa vuol dire che questo è più di un animale, più di una scimmia. Solo il mistero di Cristo illumina il mistero di questo bambino, cioè senza Cristo non si capisce niente di questo bambino e questa bambina. Quindi è un messaggio semplice, Cristo è la luce che spiega perché c'è speranza per questo bambino, perché potrà diventare felice, perché potrà vincere la cattiveria, perché potrà vincere la morte, perché ha una vocazione, perché è venuto al mondo per fare qualcosa di buono, perché Cristo lo garantisce. Solo nel mistero di Cristo, dice la Gaudes Spes, del Verbo incarnato, trova vera luce il mistero dell'uomo, questo che è vero dell'adulto e vero del bambino. La seconda scheda ha come traccia l'idea di lanciare il messaggio che l'educazione è importante, come dicevo prima, sono i genitori, i soldati semplici che sono in prima linea, cioè quello che si farà, il bambino imparerà se la fede è bella, se vedrà i genitori pregare, se vedrà i genitori leggere il Vangelo, se vedrà i genitori fare la carità, se vedrà i genitori che quando vedono Maria Chiara De Filippi spengono la televisione, cioè alcune cose fanno bene, altre cose fanno male. Allora aiutarli a capire che battezzandoli a maggior ragione si fanno carico di una cosa che già si fanno carico solo perché l'hanno generato, ma a maggior ragione per il fatto che battezzano. Se voi guardate, le schede hanno per esempio una preghiera da dire alla fine, un salmo, si dà un suggerimento, non domandate, credete sì o no, che quelli non sanno cosa dire, domandate piuttosto ma cosa vi ricordate della fede di quando eravate bambini, cioè c'è un modo più soft, se volete, di far sì che l'altro dica il bene che c'è. Non è una tattica, è un modo di che l'altro non vi conosce, non si fida, pian piano comincia ad aver fiducia e si apre. La quarta scheda, pagina 13, invece è un'ipotesi dell'incontro in parrocchia, quello in cui di solito sempre il parroco raduna più famiglie, non più una sola, ma le varie famiglie che battezzano insieme ricevono una catechesi proprio sui segni essenziali. Il suggerimento, al di là di quello che è scritto, è di scegliere pochi segni, per esempio almeno l'acqua e la luce, cioè prendere, le persone hanno bisogno di capire qualche nucleo, perché l'acqua dà la vita, perché come l'acqua dà la vita solo Dio dà la vita, perché senza Dio non c'è la vita, la luce, perché solo Cristo è la luce che orienta nel cammino, per dire due cose semplici, o possono essere anche diverse, può essere il crisma, l'olio, può essere il credo, Satana, cioè ognuno prende, ma è un suggerimento per aiutare, ma i parroci sanno già benissimo come fare, non hanno bisogno di questo. Invece a pagina 16 cominciano dei testi che sono non più pensati per i catechisti, ma per le stesse famiglie. Allora, sono dei testi che possono essere cambiati, modificati, si può mettere il nome della parrocchia, si può aggiungere delle cose, si possono impaginare in maniera diversa, ma sono pensati per le famiglie. La prima è una lettera, pagina 16, che l'ipotesi di una lettera si potrebbe dare a chi viene a chiedere il battesimo. Allora, per esempio, c'è una segretaria in accoglienza, c'è un segretario, il parroco non c'è, almeno gli dà una lettera. Oppure il parroco dà la benedizione, segna il battesimo e dice, intanto, in attesa del primo incontro, leggete questa pagina, così cominciate a... cioè, un tentativo di dare un regalo, un segno. Si può mettere su internet in maniera che chi... sapete che la gente oggi cerca prima su internet e poi dopo va alla carne umana. Però, ripeto, uno se la riscrive come vuole. La seconda lettera con introduzione riguarda la annosa questione dei padrini e delle madrine. Allora c'è un'introduzione per i catechisti e poi a pagina 18 una lettera per i genitori. Perché qui c'è un'introduzione? Perché come sapete la questione è grave, nel senso che da un lato noi sacerdoti tutti non dobbiamo transigere alle regole del diritto canonico, perché se io faccio fare da padrino a uno che è separato, divorziato e risposato, io divento buono e il parroco vicino che dice di no è cattivo. La Chiesa dice che non si può fare il padrino se non si è cresimati, non si è o fidanzati non conviventi o sposati, se non si è in una situazione affettiva che è secondo la vita della Chiesa, perché altrimenti è come se augurasse al bambino che anche lui divorzierà, conviverà, cioè il bambino ha bisogno di due, di uno che gli facciano vedere cos'è la fede cristiana nella sua interezza. Il che non vuol dire che gli altri sono buoni o cattivi, cioè la Chiesa, tu se hai una situazione, potrai fare una preghiera dei fedeli, cioè ti posso, puoi fare il canto, puoi fare delle altre cose, ma non puoi fare il padrino. Quindi io ti incoraggio, puoi dire una preghiera in cui dici io cercherò di ricevere la cresima, io la vorrò ricevere per te, cioè sei un vero testimone, ma non sei quel testimone completo che è il padrino. Però perché il problema è a monte? Perché di solito cosa succede? Che noi giochiamo sull'emergenza, cioè arriva uno che al di là di queste cose non ha la fede, non va a messa, non ama il Papa, non ama la Chiesa, parla male del Benedetto XVI e così via, no? Noi siamo in imbarazzo perché lui arriva, il battesimo è 3 giorni dopo e dobbiamo dirgli di no. Il problema è recuperare a monte, cioè ritornare ad insegnare al popolo di Dio chi è il padrino, in maniera che quando uno lo sceglie sappia già che quello non lo può fare, cioè non entrare nell'imbarazzo dopo, ma... Allora vi faccio un esempio di una cosa che io facevo quando ero parroco. Quando per esempio c'era la riunione dei bambini delle comunioni con i genitori, voi sapete che quando si fa la riunione delle comunioni vengono tutti i genitori, non manca nessuno, anche quello ateo, perché c'è la veste, c'è la questione del posto, noi siamo separati, dove mi siedo io, dove tutte le questioni banali ma anche normali, perché siamo uomini e quindi ci siamo separati, la comunione è un problema, è qualcosa bello ma anche difficile, no? Allora io mi divertivo a spiegare anche perché dovevano fare la cresima, perché il cammino doveva continuare, e gli dicevo vi do un argomento da stelle e uno da stalle, parlavo dalla stalla, però quello da stelle è chiaramente il bisogno che il ragazzo ha di Dio, anche cresciuto, anche grande, no? Cioè quando si allontanerà dalla famiglia avrà bisogno della Chiesa, avrà bisogno, cioè il bambino ha un'idea infantile di Dio, ma man mano diventa ragazzo deve riscoprire, perché sennò gli mancherà la grazia, la vita e così via, no? Ma prima partiamo dall'argomento da stalle, gli dicevo guardate che se non fanno la cresima, quando poi il loro fratello, arrivati a 35 anni, avrà un bambino, speriamo prima dei 35, ma diventerà papà, e gli dirà, mi fai da padrino per il nipotino che è appena nato? Lui non lo potrà fare, si metterà a piangere, voi siete la causa di questo dolore enorme che gli creerete. Non ve la prendete poi col parroco, cioè Don Andrea ve l'aveva detto, cioè se non fa il padrino è colpa vostra, non è colpa del prete che vi dice di no. Se voi lo desiderate, fatelo. C'era un brusio perché loro sapevano bene quanti dei loro parenti non avevano potuto fare il padrino perché erano cresimati, no? Allora perché dico questo? Per dire che la questione dei padrini va ricostruita a monte, cioè le persone devono sapere chi è il padrino prima. Per una lettera del genere potrebbe essere data una volta, una domenica in chiesa, spiegando 5 minuti alla fine che cos'è il padrino, per esempio. Cioè è un lavoro che richiede un ricostruire una mentalità. Poi, a pagina 19, trovate un sussidio che spiega il rito del battesimo, gesto per gesto, la benedizione con la croce, la rinuncia a Satana, l'unzione precatecumenale, il crisma, l'acqua, eccetera, da lasciare alla famiglia. Cioè, non è il prete che lo spiega, quella è un'altra cosa, ma è come un piccolo libretto, si potrebbe impaginare in PageMaker, in cui quando i catechisti vanno a preparare al battesimo, vi abbiamo portato un regalo. Se volete prepararvi al battesimo, leggete questo testo, è spiegato con parole che dovrebbero aiutare le famiglie a capire semplicemente, in maniera che lo legge la mamma, ne parla col papà, lo legge il papà, lo leggono insieme. Cioè, un tentativo di far sì che la preparazione sia vissuta al meglio possibile. Invece l'ultima scheda, che è a pagina 24, è quella che vi ha già presentato il direttore dell'ufficio liturgico, l'abbiamo fatta insieme con l'aiuto di altri preti e laici, cioè sono dei suggerimenti per la parrocchia perché il battesimo risplenda nel rito. Abbiamo detto che il rito parla, la catechesi non è solo la catechesi, ma anche il rito è di per sé catechesi, senza bisogno di tante parole, allora è diverso se io canto le litanie o non le canto. Io da parroco amavo cantarle a voce nuda perché è bellissimo, c'è anche i bambini piccoli dicono prega per noi, pensate quando si ordina un prete è il momento più commovente, cioè è un momento di preghiera dove è diverso se si canta o l'alleluia è cantato e letto. È diverso se la veste bianca è bella, semplice, preparata, un regalo per te, o se non c'è, o se è brutta, o se non si sa. Cioè è qualcosa di grande il battesimo. Questa è, diciamo, la sussidiazione che è stata preparata per la preparazione al battesimo. Vediamo ora quella invece per il dopo battesimo, la parte più difficile, la parte anche più nuova, più provocatoria, dai 0 ai 3 anni, la prima parte, perché quella da 3 a 6 anni è ancora in fase di preparazione. Distribuiamo ancora i nuovi fogli. Allora, per la parte dopo il battesimo, che è la parte, se volete, più difficile, cioè dato il battesimo, la preparazione al battesimo, il battesimo ha il compito di far sorgere, far riscoprire la bellezza della fede, cioè è veramente bello battezzare, Cristo è una cosa bella, no? Poi c'è il problema di come cominciare, senza aspettare i 7-8 anni, che i genitori, avendo almeno un po' riscoperto la bellezza della fede, se già non ce l'hanno matura, possano continuare. Allora la diocesi ha ipotizzato, su richiesta del cardinale, due percorsi complementari. Questo è uno, adesso vedremo il secondo. Uno per le famiglie più convinte, quelle che sono disposte a camminare, a vedersi, a fare riunioni, a fare un gruppo di famiglie, entrare in un cammino, in un movimento, entrare in un gruppo di Equipe Notre Dame, poi lo vedremo meglio, no? Un altro che è un cammino, se volete, come si dice a Roma, oves et boves, cani e porci, un cammino, cioè, scherzando, cioè, un cammino offerto a tutti, cioè qualcosa dove la parrocchia ti dà un segno di amore anche se tu non vuoi venire. Allora sono state pensate 8 lettere che sono solo un regalo, cioè i catechisti che hanno battezzato potrebbero ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, ogni 6, dire la parrocchia ti manda un regalo, ti porta un regalo, io te lo porto, se vuoi ne parliamo, se ne vuoi ne parliamo, ma è un regalo, cioè se non lo vuoi lo butti nel cestino. Sono delle lettere, vedete il titolo, carissimi genitori, cioè un testo pensato direttamente per loro. Se proprio non ci sono i catechisti si può mandare via internet, si può dare alla fine della messa, cioè è un testo regalato per dire noi ti abbiamo battezzato, quel bambino è anche nostro figlio, noi ci ricordiamo di voi. Quindi se volete è per cercare di portare l'intero popolo di Dio, cioè non solo quelli molto convinti, ma che quelli convinti portino anche quelli deboli. Se volete, se c'è una sola famiglia che continua il cammino, ci potete dire proprio a lei, lei ha battezzato insieme ai bambini, gliele porti lei queste lettere, cioè la creatività dovrebbe essere quella di riscoprire questo. Guardiamole rapidamente gli argomenti. Prima lettera, è un tentativo di spiegare perché l'educazione cristiana viene già in famiglia. Quindi se io prego la sera, io papà e mamma, se io prego, cioè cambia, già il bambino percepisce una cosa o non la percepisce, l'abbiamo già detto prima, ma glielo ricordiamo, loro a casa se lo possono leggere, perché il bambino impara guardandomi e non solo quando io gli dico una parola, cioè il bambino respira l'aria. Non è che diventa femmina perché io gli dico mettiti la gonna, ma diventa femmina perché la mamma rispetta il marito, perché la mamma ha una dignità sua, cioè i bambini ci guardano sempre, respirano la fede, la femminilità, la mascolinità, la cultura, il rispetto, il perdono, ci guardano e diventano quello che noi siamo. La seconda lettera è un invito a benedire il bambino, come è stato fatto nel battesimo. Sapete che nel battesimo tutti i genitori fanno il segno di croce. Si dice, ma perché la sera quando vi addormentate, mentre gli cambiate i pannolini, gli cantate la ninna nanna, gli raccontate pian piano una storia, perché non gli fate il segno di croce dicendo, Signore, proteggi questa creatura nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? C'è un invito a scoprire che la preghiera, la sera, può diventare un rito e il bambino impara la fede non dalle parole ma dal rito. La terza scheda è sull'immagine della Madonna. Perché non mettere perché è un invito a mettere l'immagine della Madonna o la medaglia della Madonna sulla culla? Perché il bambino pian piano, vedendo la madre di Gesù, capisce che c'è sua madre, che c'è suo padre, ma capisce che c'è un'altra madre che ci ha donato il figlio. Un prete mi diceva una frase semplicissima, mi diceva, è incredibile come un bambino piccolissimo preghi Dio perché aiuta suo padre. Cioè è chiaro che per il bambino suo padre è importante, ma è chiaro che suo padre non basta, cioè il bambino lo sa che suo padre è fragile. Cerca un padre che è una garanzia più forte di suo padre, no? Maria, il bambino si riconosce, ma sente che c'è un'altra madre più grande di sua madre. Sono lettere molto diverse per stile, perché uno può piacere a un tipo di persona, un altro, ripeto, una lettera a una parrocchia può non piacere. La quarta è totalmente diversa, è un articolo di un comico, Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, che è cattolicissimo, sta facendo sulla stampa degli articoli sull'educazione alla fede, sui nonni, papà, le mamme, eccetera, no? Su come trattare il computer, ridendo, cioè famoso Castigat, ridendo Morris, cioè fa ridere ma dice delle cose serie. Allora è un articolo della stampa dove lui si ricorda quando, nato suo bambino, il suo parroco gli disse: bene, gli avete fatto un corpo, ora dovete fargli un'anima. E allora dice: ma come cavolo si fa a fare un'anima? Ripeto, una lettera totalmente diversa. Qualche teologo potrebbe dire: ma a questo punto, questo, però che cos'è? Però serve a far riflettere, è una cosa secondo me molto carina, molto bella, intelligente, intelligentissima. Quinta e la sesta lettera sono ancora diverse, sono la lettera di un papà e di una mamma, sono fatte veramente da un papà e di una mamma e poi riarrangiate. Un papà dice perché la figura del papà è fondamentale e dove la figura del papà ha difficoltà a fare il papà, cioè qual è il problema decisivo della presenza paterna nell'educazione dei bambini. La lettera della mamma è invece una lettera che riflette sulle regole, perché è importante dare delle regole, si va a dormire sempre alla stessa ora, non si vizia il bambino, cosa si dice quando si mangia, cioè un tentativo di riflettere, di aiutare loro a saper acquisire il coraggio delle regole. La quinta lettera è sulla domenica, come far sì che la domenica diventi una testimonianza. Cosa vuol dire vestirsi in maniera diversa, fare colazione non in cucina ma nella sala da pranzo? Cosa vuol dire che si mangia, si cucinano delle cose migliori? Perché già quello dice che è domenica. Cosa vuol dire andare a messa insieme? Perché? Cioè è un tentativo di suggerire l'importanza della domenica già con i bambini piccolissimi. L'ottava lettera è una lettera che invita a, almeno la domenica, a dire una preghiera a tavola, cioè a leggere, a spiegare il Vangelo, a fare una piccola cosa che aiuti a vivere la domenica. Capite che sono solo delle cose molto semplici, se a una parrocchia piace può farsene delle altre, può toglierne quelle che non gli piacciono, è un tentativo di pensare come essere vicini a tutte quante le famiglie che hanno preso un impegno ma sono deboli, cioè non sanno, i nonni non gli dicono metti l'immagine della Madonna, non gli dicono la domenica ci si veste perché è domenica, proviamo a dirglielo noi, cioè aiutiamoli a essere dei genitori il più possibile belli. Coraggiosi, generosi e così. Terza e ultimo materiale, poi mancherà solo una scheda e abbiamo finito. Allora, terza e ultima parte di schede, perché poi appunto, quelle dai 4 ai 6 anni sono ancora in elaborazione. Questo invece è sempre per i 0-3 anni, è un cammino più impegnativo per i genitori. Perché è chiaro che è la fede dei genitori che forma la fede dei bambini, però è anche vero che la presenza dei bambini li aiuta a riscoprire. Allora, se voi guardate, si dice all'inizio che chiaramente esistono delle realtà già strutturate e le persone vanno incoraggiate a entrarvi, cioè esistono già delle realtà come l'Azione Cattolica, il Cammino Neocatecumenale, l'Equipe Notre Dame, le CVX, esistono i movimenti spirituali familiari, cioè il battesimo può essere un'occasione, se c'è una famiglia sensibile, di dire: ma perché lei non comincia questa cosa, no? Però poi ci sono anche delle famiglie che non se la sentono di fare un cammino così impegnativo, così strutturato, e allora si può far sì che, se sono 5, 6, 10, eccetera, nasca un gruppo con l'occasione del battesimo, o se volete già prima con la preparazione al matrimonio, no? Cosa da un lato difficile, dall'altro che voi già fate. Voi sapete che se nasce anche solo un gruppo, io l'ho vissuto per esempio nella mia parrocchia, qui sono alcuni di loro, diventa un segno per gli altri, cioè un gruppo di famiglie che hanno i bambini piccoli non serve solo a loro, ma è un segno, cioè la messa domenicale si vedono, si mettono sempre nello stesso posto, stanno con i bambini, anche un'altra famiglia dice: ah, ma allora la Chiesa è sensibile, attenta, cioè è qualcosa di difficile, se volete anche di facile, ma che se accade è come qualcosa che veramente rinnova il volto, per esempio, dell'Eucaristia domenicale, no? Allora questa presenza delle famiglie giovani con i bambini è un segno, la Chiesa ha un'attenzione, no? Allora, quello che si propone qui è molto semplice, e più semplice dei cammini che sono più strutturati, più belli, ma per dire che se uno non sa come fare e le persone sono disponibili, ci sono anche delle vie semplici, no? Allora l'idea potrebbe essere che la coppia di catechisti che ha preparato al battesimo si sgancia, per esempio ha seguito 20 famiglie, di queste 20 5 decidono, sono disponibili, quella coppia viene sganciata dal prebattesimo e comincia a seguire come coppia il nuovo gruppo che nasce, no? Il cardinale amerebbe che questi gruppi siano nelle case, sarebbe molto bello se si vedessero come l'Equipe Notre Dame, per esempio, nelle case, avessero dei momenti dove una casa apre la famiglia e si va lì, si sta insieme. L'altra possibilità è chiaramente che siano in parrocchia, che siano anche insieme al parroco, al diacono, alla suora, eccetera, no? E qui avete 7 incontri, sono delle tracce, queste sono per i catechisti, mentre le lettere sono per i genitori direttamente. Questo è chiaramente un testo che vi dà una traccia e poi il catechista se lo deve rimpastare con i suoi esempi, la mia vita, io ho fatto questo, io ho successo questo, cioè è qualcosa che dà solo un'ossatura dove uno ci deve mettere poi quello che vuole, il suo cuore, la sua vita, no? Se voi scorrete rapidamente, i primi 2 incontri sono degli incontri che parlano di Dio, ma come prospettiva ancora, per aprire la questione di Dio. Il primo è come si fa a diventare felici, la beatitudine, cioè cos'è, perché non siamo felici, che ci manca? Come nostro figlio potrà essere beato, come dice Cristo? Come si fa a diventare beati? Siete felici? Non lo siete? Perché siete felici? Perché è nato il bambino. E chiaramente la chiave di volta è che Dio è la realtà che promette la felicità. La seconda è sulla speranza. Che speranza abbiamo? Noi educhiamo in vista del domani, del futuro. Se non c'è Dio, c'è speranza. Che speranza? Le speranze piccole, le speranze grandi. Dio è la speranza necessaria, ma Dio è colui che ti fa amare lo studio, l'affettività, i figli. Cos'è la speranza? Di che speranza ha bisogno il bambino? Di che speranza hanno bisogno i genitori? La terza e la quarta sono su Cristo. La terza è, se volete, un incontro chiave. Si dice che Dio si è rivelato pienamente in Gesù. La parola di Dio non è la Bibbia, ma è Gesù innanzitutto. Come quando una donna racconta tutta se stessa al marito e lo sposa, un marito racconta tutta la vita e dice io ti amo. Cristo è Dio che è venuto lui a donarsi totalmente a noi, no? E la quarta è un invito a leggere il Vangelo. Se Cristo è la parola di Dio, allora noi dobbiamo conoscerlo, e quindi è un invito a comprare il Vangelo, a insegnare a leggerlo, a cominciare a conoscere la storia di Cristo. La quinta è sul matrimonio, è un tentativo di dire che è l'amore dell'uomo e della donna che educa, non è solo quello, l'abbiamo già detto prima, quello che i genitori fanno per i figli, ma è anche quello che i genitori fanno l'uno per l'altro, che insegna ai bambini cosa vuol dire sposarsi, cosa vuol dire rispettare la donna, cosa vuol dire rispettare lui, cosa vuol dire perdonarsi, cioè loro vedono se i genitori si perdonano fra di loro, non solo se perdonano al bambino, no? La sesta e la settima sono sulla Chiesa e l'Eucaristia. Perché la Chiesa è una grazia? Perché la Chiesa è necessaria? Perché senza la Chiesa non si può trovare Cristo e Dio? E perché la Chiesa si vede nell'Eucaristia? Cioè, la Chiesa si raduna intorno all'Eucaristia. Se voi ne vedete solamente una, rapidamente, voi vedete, per esempio, la prima scheda, pagina 2, già c'è una traccia di riflessione. A pagina 3 c'è una nota metodologica, cioè ci sono alcune indicazioni per animare la riunione, e poi sempre a pagina 3 cominciano dei testi. Questi testi sono per i catechisti, ma potrebbero essere usati se a un catechista piace un testo, lo fotocopia, lo può dare da leggere a casa, lo può leggere durante la riunione, cioè è come dare del materiale che può essere utilizzato per sostenere quello che si dice, per approfondire, per fare un piccolo gruppetto di studi intorno a quella cosa, perché se lo sia una promemoria che si dà a casa e così via, no? E vedete che in prima pagina si danno i siti dove si trovano tutto questo materiale in cartaceo, in Word, sono il sito gliiscritti.it, che è il sito dove io lavoro di solito, trovate tanto materiale di catechesi, teologia, canti e così via, e Sacra Scrittura, no? Ma soprattutto c'è questo materiale sul battesimo, oppure proprio il sito dell'Ufficio Catechistico Roma, che è un sito più difficile da aggiornare, quindi per questo ma trovate le stesse identiche cose, perché l'altro è più maneggiabile proprio come struttura informatica. Adesso veniamo all'ultima cosa, semplicissima, distribuiamo anche questo e poi ne discutiamo. Quest'ultimo sussidio alla fine, se finisco e parliamo, è già in realtà una pubblicità, non è il sussidio vero e proprio. Abbiamo provato, anche questo è una via, se volete, ancora embrionale, cioè ha bisogno di perfezionamento, però intanto ci siamo buttati e io sono molto contento del risultato. Abbiamo provato a fare dei video su YouTube, durano 3 minuti, in maniera che si possano dare ai genitori dei bambini, si possano su Facebook, se a uno gliene piace uno, connetterlo. Sono fatti così, si chiamano le domande grandi dei bambini, c'è una giornalista che è costante, Miriano, che si è prestata nella sua benevolenza gratis, sta raccogliendo insieme a noi delle domande vere dei bambini per mostrare che i bambini hanno domande grandi, cioè i bambini non chiedono stupidaggini, non bisogna infantilizzare, ma i bambini vogliono fin da piccoli delle risposte all'origine, alla creazione, la vita eterna, la morte, il male, Dio, la verità, hanno domande grandi. Per esempio i bambini domandano: mamma, ma se tu muori poi mi puoi amare ancora? Cioè i bambini lo sanno loro che c'è, non è che glielo dobbiamo nascondere, loro lo sanno. Mamma, ma se io vado in paradiso e trovo Maometto al posto di Gesù, che cosa succede? Cioè il bambino vuole sapere perché noi siamo cristiani e non siamo di un'altra religione. Mamma, ma i ladri vanno in paradiso? Ma anche quelli cattivi, ma cioè il paradiso, ma, e allora la cattiveria, c'è un giudizio, ci sarà un giudizio? Non è meglio se non c'è il giudizio, cioè non è meglio se non c'è l'inferno? Cioè che cosa? Cioè, sono delle, quindi se volete già la prima parte è importante, no? È una domanda, ne esce una a settimana, questa domanda è collegata in qualche modo al Vangelo della domenica successiva e c'è un sacerdote che è padre Maurizio Botta dell'oratorio di San Filippo Neri che risponde cercando in poche parole di dire una cosa sola, cioè è un video molto semplice, quindi in realtà sono problemi immensi, si parla della vita, dell'eternità, di Dio, perché Dio non si vede e così via, no? Ma se volete è un modo di comunicare alla maniera dei genitori odierni, potete vederli, se vi piacciono, noi abbiamo tanti di questi, uno può prendere 100, li regala, se li tiene ogni battesimo li lascia o li regala ai genitori delle comunioni, sono pensati per bambini che già fanno delle domande, quindi non va bene chiaramente per un bambino di un anno, va bene per un bambino di 3 anni, di 4 anni, fino ai 7-8 anni, è un tentativo, un esperimento, e se aspettiamo anche suggerimenti per migliorare. Questo era quello che io volevo dire, adesso passiamo, io direi, prima delle domande, se alcuni minuti ne parlate con i vicini, cioè vi mettete 3-4 persone alla stessa fila, vi scambiate 2 idee su quello che vi è sembrato interessante, quello che vi piace, quello che non vi piace, e poi così diventa più facile anche fare delle domande insieme. Quindi un po' di lavoro vostro e poi ritorniamo tutti quanti insieme. Avanti. Dunque, sono d'accordo sul fatto che si tratta di iniziare senza spaventarsi, anche perché l'educazione, come sapete, è una cosa che non si vede subito. Ricordo una cosa che dice sempre mia mamma, che sta in cielo, che diceva, noi stavamo a Bologna, dove io sono nato, anche se io non sono per niente di Bologna, ma ci portava a una Madonna, ce l'ha detto dopo, una Madonna di San Luca salendo su, e lei diceva: voi non vi ricorderete mai che vi ho portato lì, ho sputato il sangue a salire, cioè il destino di chi educa è che gli altri non sono riconoscenti e manco se ne accorgono. Ma non è vero che il fatto che noi non ci ricordiamo quello che è successo non ci ha cambiato. Cioè, l'educazione è una cosa i cui frutti si vedono molto lontano. Noi abbiamo, avete capito, non c'è solo di vedere la singola questione, ma è un contesto italiano, sociale. Io sono convinto, lo ripeto sempre, senza la catechesi l'Italia sarebbe molto peggio. Cioè, la catechesi non serve solo ai battezzati, serve a tutti. Il Papa ricorda, quando c'è il granello di senape, quando diventa un albero, ci vanno anche gli uccelli del cielo a fare il nido. Cioè ci sono delle persone che non fanno neanche parte della pianta, non sono manco battezzate, ma se non ci fosse l'albero non ci sarebbero il fresco. Guardate che se noi togliessimo questa speranza, il perdono, l'Italia, i nostri quartieri sarebbero dei luoghi dove c'è il rischio della guerra civile. Guardate che la violenza è alle porte delle nostre case, cioè potremmo, speriamo di no, ma potremmo avviarci a un periodo anche non facile. Noi non dobbiamo guardare alle cose nostre solamente, noi dobbiamo puntare a che la gente si converta a Cristo e diventi sacerdote, martire, si sposi con 24 bambini, ma dobbiamo anche dire: la Chiesa serve a tutti. Pensate anche alla famosa parabola del granello di senape, che del seme gettato nel terreno, no? Di solito ci sottolinea che ci sono le spine, il terreno ario, ma non si dimentica mai che il seme porta dove il 30, dove il 60, dove il 100. Cioè noi non, in alcune persone porterà semplicemente una maggiore speranza, una maggiore fiducia, in altre porterà la preghiera, in altre porterà, cioè, la fede è un regalo che ti fa bene, la grazia ti serve, no? Quindi noi non possiamo valutare, e sapete che il cammino è lungo, poi ci sarà, cioè se loro si impegnano a fare la catechesi in diretta presso i sacramenti, poi ci sarà poi dopo il momento del matrimonio, ci saranno tante cose, ci sarà l'insegnamento della Regione Cattolica, ci sarà la cultura, ci sarà il Papa, c'è la Domenica che per fortuna ci sta sempre, cioè noi lavoriamo. I catechisti chiaramente sono molto importanti, io direi per incoraggiarvi, cioè voi capite che c'è un'importanza enorme, cioè senza i catechisti non si fa niente, cioè poi la forza della Chiesa è la presenza capillare, dove non tutti siamo perfetti, non tutti noi preti siamo bravissimi, eccetera, eccetera, ma noi siamo lì e la gente percepisce la Chiesa dalla famiglia, dal parroco, dal diacono, dalla suora, e quello che non fa uno però c'è l'altro che è bravo, e quello un po' burbero però l'altro poi è dolce, quello è meno intelligente ma quello è più intelligente, no? Io direi che bisognerebbe rischiare di sicuro a chiamare delle famiglie giovani, o senza togliere gli altri, cioè nella Chiesa c'è bisogno dei nonni, c'è bisogno degli adulti, ma a volte ci può chiedere, ripeto, c'è una famiglia sensibile per il bambino, c'è uno che è arrivato da poco, ma perché non mi aiuti tu? Perché tu non continui a fare questa cosa? Cioè, i soldati semplici nel senso più bello, se volete, no? Cioè, la Chiesa vive del laicato, della sua semplicità, no? E la preparazione, di certo, c'è una preparazione, se volete, a monte, cioè, ci sono i cammini di fede, ci sono i cammini impegnativi, eccetera. Ma è anche vero che ci si vede una volta col parroco e si dice come vanno le... Io credo molto a una preparazione sul campo. Per esempio i catechisti delle comunioni, la vera preparazione è quando si dice, dunque dobbiamo parlare del Natale, che cosa dite? Si ascolta, questo non va bene, questo va bene, questo come lo diciamo, e qui dobbiamo fare peccato originale, cioè quando noi vediamo proprio concretamente in quella situazione quali sono i nodi che non sappiamo spiegare, non sappiamo dare la teologia, non sappiamo come viverli, no? I padrini, torno a dirlo, è una questione enorme perché va a monte, se volete pensate, cioè il vero problema è che non è più chiaro che cosa è vero. Di fatto una persona che dice ma io sono sposato, divorziato, cioè in realtà sta dicendo che sposarsi o non sposarsi non cambia niente. Cioè il problema che vita è molto grave ed anche molto semplice, ma è enorme, no? Cioè per le persone la fede e il matrimonio sono due cose diverse. Io ci credo in Dio, poi che io abbia tradito mia moglie, c'è un'altra, che problema c'è? Cioè oramai è fatto passato. Non si rendono conto, per esempio padre Maurizio in uno di questi video risponde, no? Cioè una cosa è dire io sono amato da Dio, ma io devo continuare a dire che il matrimonio è bene per te bambino, cioè la differenza è fra l'errore che è il mio peccato, io posso chiedere che la Chiesa mi deve amare, ma non vuol dire che per te figlio sarà la stessa cosa divorziare o essere, avere un matrimonio, cioè è saltata l'idea che una cosa resta vera anche se io non ci sono riuscito, una cosa è vera sempre. Cioè è vera al di là di quello che io riesco a fare. E io devo continuare a indicare la verità. E per me questo è il problema nodale, che quindi richiede un lavoro molto a monte, no? Cioè, questa è verso dove tu devi camminare verso un matrimonio che non si sfasci. Perché io ho sofferto quando ho sfasciato il mio, per questo il padrino è uno che ha questa qualità, no? Cioè, perché c'è una meta, c'è una verità. Poi questo non toglie che sono amati anche quelli che non sono riusciti, ma la meta è quella. Pensate per esempio a quello che si diceva prima delle coppie omosessuali, no? Cioè deve essere chiaro che io, una cosa è l'omofobia, cioè che io non ti critico, ti sputo in faccia o ti vieto che tu vada a trovare il tuo compagno a cui vuoi bene che stai in ospedale, no, tu ci devi poter andare, anche se sua madre non è d'accordo, tu devi andare in ospedale, la legge te lo deve permettere, ma questo è il diritto privato. Il diritto pubblico è una cosa diversa, non può equiparare la famiglia a un'altra realtà perché solamente da un uomo e da una donna nasce un bambino e lo Stato è quella cosa che è la famiglia. Ha un omosessuale, ha un'infinità di uomini e di donne che hanno portato alla sua vita e gli omosessuali seri lo riconoscono. Guardate che ci sono gli omosessuali seri, sono quelli silenziosi, cioè quelli che non vanno a sbandierare, cioè che ti dicono: io so che la famiglia è diversa da una relazione di affetto fra due omosessuali, perché noi per avere la vita abbiamo avuto un padre e una madre, e questo da quando esiste l'uomo. Sono un'infinità di, noi abbiamo dietro un'infinità di famiglie per esserci noi, perché l'uomo nasce solo da un uomo e da una donna. Però deve essere chiaro che c'è una verità. Poi tu non ci riesci, discutiamo, ma questo non è uguale alla meta, e capite che questo è tutto da ricostruire, no? Il rifiuto del battesimo però è diverso, proprio perché il tuo peccato non toglie la verità del battesimo, cioè la tua situazione che può essere sbagliata, adesso non entriamo nel merito, ma siccome il battesimo è un bene per il bambino, la Chiesa dà il battesimo anche a quelli che non hanno un matrimonio regolare, perché se loro vogliono testimoniare a lui che il battesimo è bello, la Chiesa gli riconosce il diritto e il dovere di farlo addirittura. Cioè una coppia separata, risposata, ha lo stesso il dovere di battezzare il bambino, non è solo un diritto. Io mi diverto sempre a dirlo, quando si parla, guardate che una coppia separata risposata è obbligata a venire a messa, cioè non solo non è scomunicata, ma se non va a messa fa peccato mortale, cioè aggiunge un altro, lo dico scherzando, no? Cioè le persone devono venire a messa perché è bene per loro, anche se non possono fare la comunione. Allora una coppia che ha un problema deve battezzare i bambini. Pensate che per la disciplina romana è così grave la negazione del battesimo che dicono le norme del battesimo delle diocesi di Roma che se un prete rifiuta il battesimo, prima di farlo deve consultare il vescovo, cioè nessun prete è autorizzato da solo a rifiutare il battesimo se prima non ha sentito il vescovo ausiliare. Segno che il battesimo è una cosa così importante che bisogna, cioè per negarlo, si può arrivare a negarlo, perché se gli altri veramente sono anticristiani, anticlericali, eccetera, è una cosa fatta, non si capisce perché, però deve essere veramente una maturazione, cioè bisogna, e quindi si chiede di camminare, cioè camminiamo verso il battesimo, la tua fede è debole, camminiamo, cioè partiamo dal cammino, non dal no, camminiamo verso il sì e vediamo di ricostruire. E voi sapete che molti di fatto poi riscoprono per esempio il valore del matrimonio proprio attraverso il battesimo. Oggi è frequente che alcuni conviventi attraverso il battesimo del bambino dicono: ma io poi mio figlio cosa, quando lui sarà, come farò a insegnargli che sarà bello che lui si sposerà? Io questo è una riflessione importante. Le persone alcuni si rendono conto che è una cosa che i nostri figli non sapranno più la differenza fra matrimonio, convivenza, cioè non saprà, invece è importante che loro la sappiano. C'è una differenza. E il padrinato lo sottolinea, cioè questa cosa tu non la puoi fare perché devi essere testimone anche di questa cosa, no? D'accordissimo delle difficoltà, cioè è chiaro che le famiglie vivono una difficoltà enorme, sono affaticate. Un'altra possibilità diversa sarebbe quella di farli venire nella propria casa, cioè si può andare nella casa della coppia, si può andare in parrocchia, la coppia catechista potrebbe dire: ma sentite, se non possiamo venire, venite a casa nostra, e vedono una casa, vedono dei bambini, vedono un calore, vedono, cioè sono varie le ipotesi, non è che c'è un diktat, si fa così e basta, cioè lì c'è la sapienza parrocchiale di vedere questo. Le schede sono fatte chiaramente per un primo anno, cioè queste 7 schede sono pensate per un primo anno, anche se in teoria i temi potrebbero essere suddivisi, quindi in teoria sarebbe un incontro al mese, però potrebbero essere diventare ogni scheda divisa per 2 anni. Se le parrocchie lo chiederanno, l'anno prossimo noi potremmo fare un secondo anno, cioè se questa cosa è buona si potrebbe ipotizzare un itinerario, un secondo anno, eccetera. Questo è solamente pensato come un primo anno, e l'anno dopo è da vedere, è da fare. No? Pensate che noi stiamo già ipotizzando, anche solo per dirvi, per esempio, il periodo, voi sapete che la scuola ha una sua chiarezza, cioè da 0 a 3 anni il bambino di per sé non ha niente, anche se molti oramai vanno agli asili nido eccetera, a 3 anni già c'è moltissime famiglie, quasi tutte li portano già alla cosiddetta scuola dell'infanzia o materna, no? Noi pensiamo che dai 3 ai 6 anni per esempio possa cominciare una tappa successiva dove i parroci, non so, 3 volte l'anno potrebbero spiegare a tutti i bambini insieme dei 3 ai 6 anni alcune grandi feste. Abbiamo già preparato delle schede, il cardinale sta vedendo. Primo anno si spiega il Natale e la Pasqua, allora la domenica alle 11 tutti i bambini piccoli, 3, 4, 5, 6 anni con i genitori intorno, un quarto d'ora, brevissimo, il parroco spiega solo ai bambini il Natale, e però i genitori intanto se lo sentono dire, e poi si fa merenda, si danno dei libri sull'infanzia, cioè a 3, 6 anni scatta una fase successiva, no? A 6, 7, dove cominciano le elementari, già è diverso, cioè già si può fare un lavoro di oratorio continuato, già di fatto, come dire, vivere la domenica in oratorio dopo la messa permette delle possibilità diverse, no? Quindi si tratta di vedere in progressione che cosa si può fare.